Non abbiamo immagini, se non idealizzate e quindi lontane dalla realtà, dei contadini del tempo e dei loro costumi. Le donne, anche al giorno di festa, portavano ben pochi ornamenti. L'oro della vera, raccolto pagliuzza per pagliuzza nella sabbia del Ticino del fidanzato, secondo una bella usanza tramontata nell'ultimo dopoguerra. E l'argento degli spontoni, che anche qui, e non solo in Brianza, fermavano le lunghe trecce a volte sopra la nuca. Così erano al mercato di Sesto nel maggio del 1850. I capelli lisci e attorti sulla nuca sono trafitti da 30 o 40 spilli di argento disposti come un'aureola sulla testa. Uno spillone con due grandi olive d'argento completa l'acconciatura. Questi spilli costeranno certo, ma sono portati da povere donne e le ragazze con la gonna a brandelli e i piedi nudi e polverosi. Moltissime donne avevano il gozzo, come nel Vallese. Della sporcizia, del puzzo che avvolgeva i paesi diremo più tardi, sempre sulla scorta delle notazioni di viaggio degli stranieri. Le comunicazioni, come noto, erano difficili. Caro viaggiare per le poste, sebbene Maria Teresa avesse una settantina d'anni prima ridotto d'imperio la tariffa di ogni posta, nella proporzione da 100 a 7,50. Caro era passare il Ticino, coi porti, che erano traghetti costituiti da due barconi collegati da una piattaforma in legno, affidati a un cavo che attraversava il fiume. Così, sul porto messo in opera a Coarezza, transitabile dall'Ave Maria del mattino all'Ave Maria della sera, secondo tre livelli di riferimento dell'acqua del fiume. Un uomo a piedi, anche con fagotto, pagava 11, 20, 30 centesimi, ovvero per il livello massimo a un terzo della sua paga giornaliera. Un uomo a cavallo, anche con fagotto, 15, 32, 60 centesimi. Un carro scarico, 35, 70, 140 centesimi. Un carro carico, 50, 100, 175 centesimi. Di qui, per inciso, la domanda dei borghigiani di Somma, che almeno i pedoni pagassero una volta solo al pedaggio, considerato come fosse ordinario ritornare per il porto medesimo al proprio focolare, la domanda fu respinta dall'amministrazione Varallo Pombia, che era appaltatrice del pedaggio. Ancora, tra i 100 documenti che testimoniano la miseria del tempo, il decreto del settembre 1851, con cui l'Imperial Regio Governo Generale Militare decretava che il pane di farina di castagne, essendo qualità inferiore al pane misto, ne avrebbe seguita la misura dal dazio. Nelle città il prezzo del pane per la settimana successiva era stabilito ed esposto ogni domenica, con relazione alla media dei prezzi raggiunti dai cereali il sabato, unico giorno in cui si potevano trattare i grani. Era il pane di meta, nei vari tipi ammessi, pane di frumento, pane di frumentata, che era frumento e segole in pari misura, pane misto al terzo, un terzo di segale, un terzo di miglio e un terzo di mais, e pane giallo, 7/8 di mais e 1/8 di segale. Ben inteso, il pane di meta era per i poveri, la grande maggioranza. Per i signori si confezionava il pane d'arbitrio, ma uno stesso fornaio non poteva confezionare e vendere insieme il pane di meta e il pane d'arbitrio. I contadini delle nostre zone preparavano invece il loro pane ogni 15 giorni, con farina di mais e poca farina di segale, in grandi forme, sino a 4 kg, per risparmiare legna. Scarso di glutine, questo pane lievitava male, cuoceva peggio e presto inacidiva, promessa dalla pellagra. Oltre 100.000 pellagrosi in Italia, al tempo che consideriamo. Ci diceva che i più infelici di tutti, che la malattia assale ad un tempo il corpo, che condanna ai più atroci dolori, e lo spirito, privando non di rado dell'intelletto il misero che ne è colpito. Inoltre, a completare il quadro, nel 1854, come già nel 1836, come ricorrente di seguito intervalli di circa 10 anni, sino alla fine del secolo, il colera. Colera morbus asiatico o mordechi, endemico, da sempre sulle rive del Gange, ma sconosciuto in Italia sino al 1835. Nel 1817 il colera aveva iniziato a interessare zone nuove e in 13 anni aveva raggiunto il Caspio. Di qui, risalendo il Volga, era penetrato rapidamente sino al cuore della Russia, senza incontrare difese, anche perché le commissioni mediche imperiali avevano giudicato che non si trattasse di un male epidemico. Sakharov, Kazan, Novgorod. Il 13 settembre 1830 la prima orrenda comparsa a Mosca. In Italia il colera arrivò 5 anni più tardi, alla fine dell'estate del 1835, contemporaneamente a Genova e nel comune di San Nicolò della Fraterna, in provincia di Venezia. A Milano il primo caso fu registrato il 17 aprile 1836 all'albergo della Passerella, nella persona di Giacomo Calvi, proveniente da Bergamo, dove il morbo già infuriava. Nel 1836, in tutta la penisola, i colpiti furono 200.000 e 100.000 i morti. Nel 1854, quasi esattamente le stesse cifre. Nelle zone rivierasche al Ticino, il colera del 54 giunse portato da viaggiatori genovesi. A Sesto Calende infuriò il 14 agosto, dal 14 agosto al 17 novembre, malgrado venissero applicate le norme del regolamento imperial regio del 25 ottobre 1835, con sequestro e distruzione dei generi alimentari sospetti, rigore nelle norme igieniche, rimozione dalle immondizie alle strade, dalle case, dalle chiese, eliminazione delle latrine scoperte, rigida applicazione delle leggi di pubblica sicurezza sull'accattonaggio, reperimento di lavori pubblici per i disoccupati. Le autorità religiose intervennero abolendo il digiuno e riducendo al minimo la durata delle funzioni. I colpiti si raccomandavano ai santi Pietro e Paolo, i sani invocavano la beata Michelina da Pesaro, protettrice del contagio. A Lecco si fece pubblico voto di non ballare per 20 anni. A Sesto, nel colera del 54, si ebbero solo 47 morti su un censimento di 2.500 anime. Di questi morti, 35 erano di famiglia contadina, 5 possidenti, 3 osti, 3 mugnai. Inoltre un soldato austriaco, Leopoldo Spitzberg, a Sesto, per delle manovre autunnali. I decessi rappresentavano solo il 19% dei colpiti, contro del 63% di Milano, in ragione particolarmente delle cure e della pozione del dottore fisico Giuseppe Mazza, medico condotto, premiato poi con la gratificazione di lire 400 austriache, contro un compenso annuo di lire 1090,50. Ricordiamo che il maestro elementare riceveva annualmente 495 lire austriache. La cura consisteva principalmente nel tenere ben caldo l'ammalato, effettuare fregagioni con spirito di bacche di ginepro a braccia, gambe, tronco e somministrare la pozione attiva e piacevole del dottor Mazza stesso. Limone, acqua di cedro, laudano liquido, gomma arabica, sciroppo di corteccia di arancio. Per ovviare al singhiozzo, ghiaccio, dalle ghiacciaie dove veniva riposto il ghiaccio d'inverno, e polverine, che erano bicarbonato e sottonitrato di bismuto. Altrove si consigliava la terna, ghiaccio, oppio e china, oppure la polpa di tamarindo, le bevande acide, l'ipecacuana con l'oppio. Ancora, senapismi di cantaride, o di cenere calda, o di rafano rusticano e aglio pestato. Ai bambini si applicavano sanguisughe alle tempie, agli adulti 12 o 14 sanguisude all'anno. Il morbo infuriò in tutti i nostri paesi, tranne Varese, poi si spense. Ed è triste e significativo insieme a leggere nell'archivio di Somma la convocazione, 3 anni più tardi, per la vendita all'asta dei beni dei colerosi. A ricordare il valore che allora veniva attribuito a qualsiasi oggetto, per quanto usato e meschino. Una veste da donna, un ciffone, un cappello di feltro e così via per il doloroso rosario di misere cose segnate dalla pestilenza.